Ed è il momento di incontrare il nostro primo ospite della giornata, che è un amico, un musicista, un profondo conoscitore della Sardegna, del territorio, della musica, delle persone,
di quello che c'è sotto il territorio
e anche dei malandrini della Sardegna, e adesso è anche uno scrittore. Ciao Lele Pittoni, buongiorno.
Buongiorno Sergio, ciao Cristina, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Lele Pittoni che esce proprio in questi giorni con il suo primo romanzo edito da Castelvecchi, che si chiama?
Si chiama Marmaglia.
Marmaglia.
Sì, è un libro che io ho avuto il piacere di leggere in anteprima, e diciamo per entrare nel proprio in mezzo alle atmosfere di questo libro, dico solo che l'odore delle cozze e dell'eroina bruciata non si dimentica facilmente.
Aici Malu esti.
Sì, è possiamo chiamarlo un romanzo di formazione? Che dici?
Beh, allora diciamo che è un romanzo di formazione di un ragazzo che si è ritrovato a vivere le prime esperienze forti, appunto l'eroina e le cozze, in una zona litoranea che è un po' la zona intermedia tra diciamo è un ponte tra due realtà in cui questo ragazzo a un certo punto dovrà decidere da che parte stare.
Sì, prima di entrare proprio nel vivo dell'argomento di questo romanzo, vorrei dire che una cosa che mi ha colpito molto è che leggere Malandrini, sì, Malandrini, leggere Marmaglia, pagina dopo pagina, il lettore viene accompagnato da una compilation di musiche, perché la scoperta del mondo, la scoperta dei luoghi, delle atmosfere, degli amici, eccetera, è accompagnata di volta in volta da una vera e propria colonna sonora con tanto di titoli, nomi di autori, e io mi sono dovuta fermare più volte, perché io sono un po' ignorante in fatto di musica, a ascoltare i vari brani che il nostro personaggio conosce. Quindi possiamo dire che è anche una incursione nel mondo della musica anni 90.
Beh, sicuramente è la formazione di questo ragazzo che dagli anni 90 inizia a scoprire la musica, inizia a scoprire tutto ciò che c'è intorno alla musica, si appassiona, ne resta colpito e utilizza la musica come un luogo in cui rifugiarsi nei momenti più brutti e più belli della sua vita.
Quindi stiamo dicendo, anche se in modo un po' disordinato, siamo negli anni 90, il protagonista è un ragazzo, la storia è ambientata dalle parti di Cagliari.
In una periferia
urbana molto cagliaritana,
certo,
diciamo, molto
certo.
Vicina a Cagliari, e questo ragazzo vive, diciamo, vicende legate anche al mondo della malavita, della tossicodipendenza. Raccontaci un po'.
Allora, diciamo che io parlo di periferie, parlo di un elemento che per quanto mi riguarda mi è molto caro, l'elemento che per molti è un elemento estraneo, un luogo in cui non puoi entrare, non lo vuoi vivere perché è estremamente difficile da incontrare, ma allo stesso tempo lo rifiuti. Per quanto mi riguarda invece, per tanti motivi, al di là del libro, io mi ci sono ritrovato a vivere in questi luoghi, e vi dirò anche che sono sempre stato attirato da questi luoghi. Quando ero piccolo mi capitava di ritrovarmi in questi luoghi, di guardare queste persone, e c'era sempre il non mi gastisti, non mi devi guardare, perché se mi guardi pigli ceffoni. Io puntualmente prendevo ceffoni perché continuavo a guardare.
Non ti facevi i fatti tuoi.
Ma non è questione di farmi i fatti miei, ne ero profondamente attirato.
È curiosità,
per
cioè.
Una curiosità umana, perché comunque non è che se in certi ambienti difficili bisogna starne alla larga. Secondo me bisogna iniziare anche a condividere le esperienze umane, entrare in questi luoghi, perché comunque anche in questi luoghi, nonostante siano luoghi difficili, c'è un'esistenza umana, c'è un'esistenza umana da condividere. Il più delle volte, quando ci ho provato e ho avuto modo di conoscere questi luoghi, ne ho avuto soltanto del bene, devo dire.
Emanuele, tu hai...
Al di là dei sbussinara.
Hai parlato più volte di una periferia che hai, non so se volutamente, lasciato un po' in sospeso senza dargli dei nomi, però nel libro sono presenti molte collocations cagliaritane, con tanto di nome, descrizione, il poeto, diverse scuole cagliaritane ben conosciute. E mi piace il modo in cui tu non hai fatto però del... folclorismo di questi luoghi, cioè non hai cercato di presentarli in modo folcloristico, ma veramente come i luoghi dove si svolgono le storie.
Beh, i luoghi li ho vissuti, li ho conosciuti.
Vogliamo dirne qualcuno?
Beh, diciamo, ma più le scuole, la vita adolescenziale cagliaritana caratterizzata da tutto quel movimento.
Il Baccaretta.
Poi, sì, da il Baccaretta che negli anni 90 era una babele di sezioni, si arrivava fino alla sezione Z, tripli turni, un luogo estremamente confusionario ma allo stesso tempo affascinante, perché comunque lì si sono mossi tanti ragazzi che poi alla fine, anche ragazzi come me confusi, che non sapevano veramente in che
cosa
luogo
avrebbero
collocarsi
fatto
nella società, tanto che poi io, dopo essermi diplomato ai geometri, ho fatto tutt'altro e nonostante questo considero quella scuola molto importante per la mia formazione umana, perché mi sono ritrovato veramente con una varietà di umanità adolescenziale pazzesca.
E poi c'è il poeta.
E poi c'è il poeta che diventa una sorta di luogo che ha perso tutta l'acqua, è diventato un litorale dove appunto le persone stanno lì a vivere tutti insieme, perché la spiaggia dei 100.000 è veramente il luogo in cui alla fine nella nostra città ci si incontra tutti, ed è come un luogo che non filtra ma che accoglie, ed è lì che accade veramente durante l'estate, accadono le cose più belle, insomma,
incluso la pulizia delle cozze nel locale.
Beh,
del padre.
Quella era stata la mia esperienza
reale,
la mia esperienza reale di aver vissuto un'altra esperienza umana importantissima, in cui ho conosciuto tante persone e mi sono bastati 3 mesi per capire quanto è duro il lavoro in un ristorante, non è solo master chef e tutti questi elementi, ma è veramente un lavoro importante, lavoro duro. Lì ho conosciuto, come dicevo prima, tanti personaggi che mi hanno portato anche a riflettere su quante persone veramente convergono nei ristoranti, perché questo è veramente un luogo pazzesco. Da lì poi l'ho abbandonato perché ho preferito proseguire la mia carriera di studi, però mi sono restati nel cuore, diciamo, tutte queste persone che alla fine quando incontro, e ne incontro con grande piacere, i miei vecchi colleghi, li chiamo così, anche solo per 3 mesi ho capito tante cose, insomma.
Ecco, al di là del libro che io non ho ancora letto a differenza di Cristina e che aspetto di leggere, ma aspetto la copia, non voglio il PDF, voglio la copia, la voglio anche con la dedica di Lele, e questo libro si colloca in un momento importante per te anche di crescita tua personale, cioè tu poi dopo da quelle cozze, da quelle estati pulendo cozze sono passate tante esperienze che ti hanno visto anche impegnato in vari progetti musicali, dai Ratta Pignata, che forse è quello che insomma tutti ricordano di più, all'ultimo con Malasorti, che tra l'altro si muove in territori che mi ricordano un po' i territori, gli ambienti di questo libro, cioè territori un po' burdi, di non finire.
La suburda, come l'ha definita Nicola Muscas.
O il gaggiume, diciamo,
sì.
Il gaggiume quartese. Però diciamo, mancava questo tassello. Tu sei uno bravo a cantare, bravo a scrivere rime, bravo a stare sul palco e interagire con la gente. Com'è nata la voglia di provare a scrivere delle pagine di narrativa?
Guarda, 6 anni fa ho scritto 2 racconti senza alcuna... Jack Lametta è un altro racconto sulla scuola. Gli ho fatti leggere a Nicola Muscas, che gli ha fatti leggere a Flavio Soriga. Mi hanno coinvolto nel bellissimo
scrittori
progetto
da palco,
di
sì.
Scrittori da palco. È accaduta una cosa incredibile. Forse uno scrittore si accorge di certe cose, un po' come un osservatore nei campi da calcio, no? Flavio si è accorto, ha letto questo racconto e mi ha detto: tu sei pronto per scrivere un romanzo? Ovviamente io, non avendo mai esplorato questo territorio della scrittura, sono restato abbastanza colpito.
Ecco, da dove sei partito? Perché quando sei pronto per scrivere un romanzo, per un romanzo serve una storia, e serve una storia anche strutturata, articolata. È chiaro che in qualche modo si tende a pescare nell'autobiografia, però da che cosa sei partito?
Sono partito dalle suggestioni, da dei momenti particolari, dai flash. Ad esempio, ti ritrovi a camminare per Quartu, è un Porsche Carrera guidato da un nenno, mentre guida fa per venirti addosso, ti guarda come un messicano gaudiente, il Chapo, ti guarda, ride e se ne va. E tu lì ti rendi conto quante storie si possono raccontare su questi personaggi. Quanto mi chiedo che cosa andrà a fare adesso, quali altre malefatte può fare una persona del genere. E io invece continuo per la mia strada, semplice, onesta, normale. Lui invece prosegue su questo Breaking Bad quartese incredibile.
E infatti pensavo a quello quando l'hai raccontato, pensavo a una scena da film, cioè sei partito da un'immagine, da una scarica di adrenalina di pochi secondi e su quella hai costruito tutto quello che c'era intorno e sei partito con il racconto, hai preso lo spunto, un po' come si fa anche con le canzoni poi.
Sì, è un po' questo, questo elemento, insomma ci sono oppure le mie esperienze musicali in centinaia di parchi, scusate, in centinaia di palchi in giro per la Sardegna, quando veramente ti capita... Ti capita di tutto, ti capita qualsiasi cosa e tu sei lì a, a vedere certe cose esterrefatto, però sono accadute, le hai vissute e non hai idea. Un esempio, cioè ti capita ad esempio che il tuo bassista quando vai a suonare a Torino ti dice all'ultimo momento che siccome c'è la neve a Torino ha preso l'aereo per Milano e tu sai questa cosa alle 8:30 e lui ti dice sono in aereo, venite a prendermi, per cui parti col furgone a Milano in mezzo alla neve.
E vai a prendere il bassista.
Vai a prendere il bassista e poi fai il concerto. Queste sono le cose che capitano.
Emanuele, nel romanzo ho trovato con grande felicità un personaggio che io ho conosciuto proprio dalle tue letture ai scrittori da palco. Chi quel satanista? È un personaggio fantastico.
Come ho scritto e come ho detto, secondo me è un personaggio mitologico. È un po'... l'ho chiamato anche il Castaneda di Quartu.
Sì.
Kiko su Satanista, secondo me, è il sunto, è il concentrato di un sogno che ovviamente non si è mai realizzato. Tutti i ragazzi che hanno fatto uso e abuso di droga sono tutti morti, sono ritrovati comunque poi a vivere momenti difficili, momenti tristi. Lui è un po' una sorta di Ercole, di Gilgamesh, che esce fuori da questo tunnel pazzesco ed è invincibile, ti guarisce, è simpatico, è un filosofo, è un saggio, sa giocare a biliardo, ed è una persona che... come dire, lenisce tutti i dolori di centinaia di ragazzi che non ce l'hanno fatta.
Sì,
lui esiste,
è un santone,
ce l'ha fatta ed è costantemente presente nei miei racconti. Una sorta di animale guida, diciamo così.
Allora, circa un anno fa, nella stessa sedia dove ti trovi, hai cantato per la prima volta un pezzo che avevamo utilizzato insieme ad Arrogalla per un progetto comune, è un pezzo composto insieme con Francisco Umeda, Lele per la parte vocale dal sottoscritto per la parte musicale, che poi è stato inserito nel disco di Malasorti, è diventato anche uno dei singoli più amati da chi ama questo bellissimo disco, che tra l'altro vi invito tutti ad ascoltare, sarebbe bello ascoltarlo magari mentre leggete le pagine del libro di Lele. Allora, ascoltiamo questo pezzo che hai cantato proprio nella sedia dove ti trovi in questo momento e poi ci ritroviamo e ci dai qualche appuntamento anche per le presentazioni del libro, così chi ci ascolta può venirti a incontrare e a farti firmare la copia dal vivo.
Domandai chi ne ha fatto su foto romano in questa spinta sa pittica sa esperti sa un lampo di cali del fuoco da bruciti in questa brazza e noi di correnti poi strempasa fuoco fogaroni a lui intimo. Mandai cante frasso su fuoco chi deniti in questa stupa sa in mezzo tre ulà la vai cante le più su ginisciu chi si polata a razza la stima su que buriada no no torrada. Estuda, estuda, vi, a Celia di moi. Calenta, calenta, vi, hermanos di moi. Hermanos di moi. Preguntai a su hecho que anante su poco ostentada y está divigada cuando tu gastiada pampas aligras as brayas a rubias as a culintia sananta a peludi frasanta.
.46 siamo in compagnia di Lele Pittoni, oggi in veste di scrittore, perché sta per dare alle stampe, nel senso che non è ancora arrivato fisicamente in libreria.
No, c'è
in libreria. È già arrivato?
Sì, è arrivato ieri.
È arrivato ieri da Castelvecchi, fresco di stampa, con una copertina molto inquietante. C'è una faccia sott'acqua, ce lo racconti questa copertina?
Allora, abbiamo scelto questa copertina perché diciamo che il tentativo di Emilio, che il protagonista del racconto, è quello comunque di provare a lasciare gli scogli su cui si aggrappa come una cozza, di provare a entrare in questi abissi. Alla fine lui incontra questi pesci piccoli, coi denti aguzzi, questi pesci plasticosi. E la cosa interessante è che alla fine indossa una maschera che comunque non è la sua, non sarà mai la sua, e deve ritrovarsi poi a rivivere l'esperienza da mitile ignoto.
Mitile ignoto.
Bellissimi giochi di parole.
Questo è un po' il...
È come pulisci tu le cozze, un giorno vorrei vederti.
Ragazzi, non sei perfetto.
C'è tutta una mitologia della pulitura.
Guarda, ne ho pulito come minimo in 3 mesi. Io 100 kg di cozze li ho pulite. So come si fa e
sai
so
come
anche
si toglie il bisso.
Anche come si cucinano.
Senza macchinetta, tutta a mano.
Tutta a mano, perché mio padre pretendeva che soffrissi.
Da buon padre.
E vabbè, è comunque un'ottima ginnastica. Fate pulire le cozze ai vostri figli, se poi dopo fanno quello che ha fatto Lele, che insomma ha messo a frutto il frutto di mare in questo caso.
Bello.
Un altro gioco di parole. Hai delle date di presentazione, tour sardo, italiano, europeo?
Beh, allora, diciamo, visto che abbiamo parlato di Malasorti, mi fa piacere dire che stasera andremo a ritirare il premio Mario Cervo, l'archivio Mario Cervo a Olbia, insieme ai miei compagni di ventura,
e a Michele Palmas, che non avevamo nominato, che
salutiamo,
che è discografico,
il nostro
editore,
nostro produttore, Sard Music, e andremo anche insieme al nostro fonico Flavio Lacconi, che diciamo è una parte ormai importante della band. Per quanto riguarda il libro, allora inizierò un giro di presentazioni. Il 16 giugno sarò ad Armungia, per un caffè ad Armungia. Dopo, diciamo, per il caffè ad Armungia si presenterà il mio libro. Poi il 18 luglio e il 28 luglio sarò con la bellissima ciurma del Festival sulla Terra Leggeri, Flavio Soriga e Paola Soriga. Poi sarò a Cuncambias, tra l'altro Cuncambias doppia veste, perché faremo anche un concerto insieme a Davide Toffolo, che salirà sul palco con Malasorti. L'1 e il 2 presenterò il libro. Poi c'è l'Irai Stay Festival a settembre. Insomma, c'è San Teodoro il 14 luglio.
insomma, un libro che non passerà sotto silenzio, ne sentirete sicuramente parlare. Faremo sicuramente anche magari una presentazione nei prossimi mesi qua a Radio X Social Club per tutti quelli che non fossero ancora riusciti a vederlo e a toccarlo con mano e a sentire da lei il racconto di come è nato questo progetto. Cristina, c'era ancora una domanda che volevi fare al nostro ospite?
Sì, una domanda che riguarda proprio le scuole. Tu parli molto delle scuole, l'abbiamo detto, anche perché hai avuto modo di provarne diverse. C'è uno sguardo a volte impaurito, a volte anche di grande ringraziamento verso quei professori che riescono a vedere quello che c'è dentro di te nonostante tutto quello che c'è attorno e vedono la tua anima. Siamo alla fine dell'anno scolastico, io ho appena ricevuto il messaggio del mio figlio, ha preso 6 in latino, quindi non lo rimanderanno in latino, alleluia.
Beh, auguri.
Infatti stavo per dire, si vede che è una mamma Cristina, si vede che è una mamma di un figlio adolescente.
Esatto. Emanuele, diamo un messaggio ai ragazzi che oggi sono sui banchi di scuola, ultimi giorni di scuola, e che pensano: ma chi me l'ha fatto fare? Ma questa scuola non mi piace, ma gli insegnanti non mi capiscono.
Beh, allora, la cosa meravigliosa è i ragazzi che stanno frequentando le scuole, stanno finendo le scuole, stanno per vivere l'estate. Consiglio di viversi ogni giorno, ogni santo giorno a scuola in maniera spensierata, dandosi da fare, ma soprattutto in maniera spensierata, perché è un'esperienza meravigliosa quella di condividere la cultura, e soprattutto pensare sempre che i professori, nonostante in certi casi siano duri, sono delle persone, se sono veramente delle persone in gamba, sono delle persone che danno tanta ricchezza culturale, tante informazioni. Per quanto mi riguarda, la mia formazione anche da studente è legata anche a tutte le belle cose che mi hanno offerto i professori. Qualcuno non è stato grandioso, infatti ad esempio le mie esperienze alle elementari sono state l'esperienza del classismo puro, i più bravi davanti, quelli meno bravi sempre dietro, e io ovviamente una cozza in mezzo attaccata a questi scogli.
Allora fatemi fare il lucignolo, voi avete fatto un po' l'apologia della scuola, io faccio l'apologia della fine della scuola, ragazzi, perché domani finiscono le scuole ed è uno dei giorni più belli della vita, il giorno in cui finisce l'anno scolastico e vai al Poetto, ti fai quel primo bagno, metti la testa sott'acqua come il protagonista della tua copertina nel mare del Poetto, che ti libera da tutto lo stress di un anno. Godetevi questo momento e soprattutto leggete tanto, usate l'estate per leggere dei bei libri come quelli di Lele. Va bene Lele, in bocca
al
lupo.
Vi ringrazio, grazie a Radio X.
Ciao Emanuele.
Ciao.
Noi andiamo avanti.
Ciao.